in the bag. Canela sound and the shake will make you jump. Dun 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 dun. I can smash your beat, said the track will make you run. Run 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 run. Eccoci qua, torniamo in diretta su Radio Onda Rossa. Il programma è Silenzio Assordante. Come avevamo pronunciato all'inizio, l'ultimo collegamento della giornata sarà con Barcellona, dove ci saranno alcune compagne che ci parleranno un po' della situazione che sta accadendo in Catalogna. Insomma, una situazione che penso che avrete sentito tutti, estremamente importante, potremmo dire inedita, per quanto ci è capitato di vedere negli ultimi anni, addirittura l'inizio del processo di disgregazione di uno Stato a capitalismo avanzato al centro dell'Europa. Insomma, non è una questione da poco, così detto al volo. Si nota anche l'imbarazzo proprio del sistema mediatico di parlare di un argomento di questa portata, che si cerca di relegare in secondo piano marginalmente, perché non si sa come affrontarlo. Per parlare di tutto questo abbiamo un collegamento da Barcellona con le compagne che conducono la trasmissione radiofonica a Raga, che potremmo dire gemella o gemellata con questa nostra di Silenzio Assordante, a cui diamo il benvenuto.
Ciao a tutte.
Ciao, buona giornata a tutte. Allora, niente, vi abbiamo così brevemente annunciato, volevamo parlare un po' di quello che sta accadendo nella città in cui vivete, e vi lascio subito la parola se vi va di cominciare da un resoconto di quanto accaduto nelle ultime settimane.
D'accordo, ci proveremo. Noi siamo, come anarchiche, siamo abbastanza confuse su tutto quello che sta succedendo in questi giorni o nelle ultime settimane qui in Catalogna. Siamo diciamo che tutto questo ci ha preso un po' alla sprovvista, e probabilmente non ha preso alla sprovvista solo gli anarchici e le anarchiche, ha preso alla sprovvista anche un po' gli stessi organizzatori del referendum, perché io credo che questa storia, questa escalation di violenza, di repressione sia arrivata a questi livelli anche a causa dello Stato spagnolo e alla sua terribile gestione della situazione. Dunque ci troviamo davanti a una situazione molto, molto sorprendente. E dunque, per mettere in contesto un po' gli ascoltatori e le ascoltatrici lì in Italia, questo referendum è un referendum che vuole essere come si dice, legale, cioè nel senso un referendum il cui risultato avrà un valore legale secondo i politici catalani. Quindi non è un referendum per chiedere l'opinione, ma un referendum che dovrebbe dichiarare, in caso vinca il sì, la dichiarazione della Repubblica Catalana, e quindi una conseguente indipendenza del territorio catalano dal resto dello Stato spagnolo. E dunque la situazione, l'aria è tesa. Per mettere un po' in contesto, quasi tutti i politici catalani, dalla destra alla sinistra più estrema, sono tutti quanti coesi in questa strada verso l'indipendenza. Tutto è iniziato più o meno 5 anni fa. Prima le rivendicazioni indipendentiste ovviamente erano presenti, lo Stato spagnolo era uno Stato frammentato in tantissimi territori autonomi, in cui questi territori autonomi hanno delle rivendicazioni più o meno forti, no? Abbiamo l'esempio del País Vasco e la lotta armata, che è durata fino ai nostri giorni. In Catalogna invece le rivendicazioni indipendentiste sono sempre state su una linea molto più pacifica, sicuramente portata avanti dai movimenti sociali, dai giovani comunisti. Non sono mai state delle rivendicazioni di destra. È vero che c'è una storia particolare: il catalano e la cultura catalana sono state repressi durante il franchismo è finito negli anni 80, quale persone ce l'hanno ancora vivo sulla pelle il ricordo del franchismo e della dittatura. Dunque le rivendicazioni indipendentiste sono sempre state collegate alla sinistra, però da 5 anni a questa parte si sono aggiunte a queste rivendicazioni anche la borghesia catalana. la borghesia catalana, state seguendo?
Sì, 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 prego, continua pure.
La borghesia catalana fino adesso aveva avuto molto più posizioni di tipo secessionista, come dire, piuttosto stile Lega Nord, no? C'è una questione soprattutto della gestione della ricchezza del paese, perché Catalogna è una delle regioni più ricche dello Stato spagnolo, e dunque non era mai interessata alla borghesia catalana avere in sé un'indipendenza, perché a livello economico non gli conveniva, però sì che volevano per esempio un federalismo, ecco. Da pochi anni a questa parte anche la destra catalana ha deciso di sommarsi al canto dell'indipendenza, probabilmente per guadagnare più voti, probabilmente per distogliere l'attenzione su tutti i vari casi di corruzione che c'erano negli ultimi anni, e poi anche, cioè, diciamo, per un'analisi economica sicuramente, cioè, se Spagna si caga sotto è molto più facile che dia un regime economico più conveniente all'autonomia catalana, cioè nel senso che se oggi tutte le autonomie spagnole, diciamo Galizia, Catalunya, Andalusia, loro tutti i soldi che hanno lo danno allo Stato spagnolo, e poi lo Stato spagnolo fa una ripartizione, diciamo, a seconda di chi ne ha bisogno di più, e quindi in un certo senso Catalunya perde parte dei suoi benefici. Per esempio questo non accade nel Paese Basco. Il Paese Basco, grazie alla lotta che ha fatto a livello economico, si autogestisce e semplicemente dà allo Stato centrale una percentuale. E quindi probabilmente gli interessi della borghesia catalana vanno lì, cioè, insomma, ad avere un tratto economico preferenziale come quello del Paese Basco. Questa è un po' la parte, diciamo, politica degli interessi dei partiti.
Sì, invece niente di avvenimenti più salienti, se c'è qualcosa che volete raccontare di quello che avete vissuto o che si è vissuto in questi ultimi giorni, ti lascio la parola.
Allora sì, ciao.
Buonanotte. Ciao.
Dunque, no, volevo anche fare una puntualizzazione, perché forse insomma, quando si parla di indipendentismo in Italia rispetto alla Spagna si pensa spesso, diciamo, alla questione basca, però insomma volevo rimarcare il fatto che c'è una differenza, seppure, diciamo, a livello di proposta economica e politica a livello di partito siamo sulla stessa linea. La grossa differenza è che anche comunque i giovani comunisti, quindi diciamo i movimenti di base catalani, avevano un'impronta che non era sicuramente parlamentaria fino a pochissimi anni fa. Comunque non c'è mai stato, diciamo, quel tipo di confronto in strada, quel tipo di confrontazione, di scontro in strada, come invece è sempre stato nel Paese Basso. Quindi è una vasta differenza, perché comunque anche a livello di movimento, di come si è sviluppato il movimento, cioè, ci sono delle differenze. Questo anche per magari sfatare dei miti sull'indipendentismo catalano, che comunque rimane, fino a poco tempo fa, è rimasto sempre comunque un indipendentismo di sinistra. Adesso cosa è successo? Questa coalizione, che in realtà è una coalizione di governo che racchiude un po' tutti i partiti, da 3 anni hanno cominciato, diciamo, a spingere su questa questione nazionalista e quindi anche su questo referendum, la reazione, per così dire, delle persone, la reazione dei cittadini di Barcellona, poi spiegherò perché dico proprio cittadini e non uso un altro termine, comunque la reazione dei cittadini è stata quella, diciamo, di supportare questa proposta, supportare questo referendum e questa proposta di Repubblica Catalana, di teorica Repubblica Catalana, in maniera molto, molto forte, molto contundente, perché appunto, come diceva la compagna prima, se sì, da un lato c'è una parte sicuramente economica, dall'altro è vero che, diciamo, a un livello di pancia i catalani hanno sempre avuto questo odio antispagnolista, che racchiude tante cose, anche, insomma, molte sfaccettature. Sicuramente la storia recente del franchismo è una di queste. Quindi diciamo che tutta la popolazione catalana, e quindi tutti i cittadini della Catalogna, si sono comunque mossi accompagnando questo movimento, questa spinta verso questo referendum e questa Repubblica Catalana. la risposta, che è quello poi, quindi hanno, diciamo, sono stati vari movimenti, anche molta presenza in strada, ovviamente una presenza completamente pacificata e controllata dai vari partiti, e diciamo quello che è successo nelle ultime due settimane è che all'avvicinarsi della data di questo fantomatico referendum, visto che comunque è una decisione unilaterale che la Spagna in nessun modo ha deciso di accettare, da un lato la Spagna ha messo in moto, quando parlo di Spagna appunto parlo del governo centrale, quindi di Madrid, ha messo in moto tutta una serie di stratagemmi repressivi, anche a volte quasi sull'onda del ridicolo, e quindi ha cominciato a inviare già da due settimane la polizia non autonomica, quindi non i Mossos, che è la polizia di qua, che normalmente gestiscono l'ordine pubblico in Catalogna, ma la Guardia Civile, che sarebbe come i nostri, carabinieri, e la Polizia Nazionale, che sarebbe come la polizia, quindi diciamo sia polizia che esercito. Ha cominciato a inviare un grandissimo numero di appunto guardia civile, poliziotti, tre barche, 3.000 diciamo effettivi, tutti quanti diciamo parcheggiati sul molo di Barcellona in queste barche enormi, tra l'altro della Moby Dick e delle grandi navi veloci, se non mi sbaglio. Quindi insomma, che vengono dall'Italia. Comunque, quindi c'è questa presenza, diciamo, della polizia in strada molto forte. Dall'altro lato hanno iniziato un'operazione repressiva che ha coinvolto, diciamo, gli alti carichi politici che stavano spingendo il referendum. Hanno sequestrato milioni e milioni di cedolini, non so come si chiamano in italiano,
cedolini elettorali.
Esatto, hanno sequestrato, diciamo, dalle copisterie, dalle strutture autorizzate, milioni di cedolini di schede elettorali, le urne, hanno arrestato e hanno aperto delle indagini su quasi tutti i sindaci del territorio catalano, che quindi dovranno, diciamo, rispondere per di sedizione, in delitto di sedizione davanti all'Audienza Nazionale, eccetera eccetera. Quindi c'è stata questa situazione di repressione, di risposta molto forte dalla parte del governo spagnolo, che ovviamente in pochi si aspettavano, forse noi proprio non ci aspettavamo per niente. La risposta a questo momento repressivo è stata una scesa in strada di migliaia di persone che sono scese in strada per difendere il referendum, per difendere il loro essere catalani, per difendere quei politici che finalmente hanno avuto il coraggio di battersi per la Catalogna, per difendere le sedi dei partiti, addirittura per difendere quello che qui sarebbe tipo il Parlamento, l'agenzia tributaria della Catalogna. Quindi sono state in strada tantissime persone, quindi nel giro di una settimana ci siamo ritrovate con una Barcellona che ogni giorno c'è una manifestazione da 1.000, 2.000, 3.000 persone con questa istanza qua. E quindi lì diventa la grande questione di uno, non ci avevamo pensato, nel senso che forse la nostra analisi si è sempre mantenuta al margine evidentemente dei discorsi nazionalisti e soprattutto di discorsi pro voto. Non ce l'aspettavamo, perché non ci aspettavamo questa escalation, però evidentemente la situazione non si può far finta che non esista, perché comunque in strada la gente c'è. E quindi è un attimo il ragionamento che siamo fatti, anche, ma appunto questo lo dico assolutamente come critica, autocritica, il ragionamento che siamo fatti è stato: beh, adesso che si fa, no? A una settimana, il domenica ci sarà il referendum, da che parte stiamo, come stiamo, insomma sono un po' di ragionamenti, perché è evidente che non ci metteremo a difendere delle urne, che diciamo è quello che faranno molto probabilmente la maggior parte delle persone, per fisicamente difendere queste urne. Non difenderemo l'idea di una Repubblica Catalana per tanti motivi: uno, perché appunto in sé, perché è una Repubblica; due, perché comunque ovviamente questo non, dal nostro punto di vista, non significa niente rispetto a tante altre problematiche. Però ecco, la presenza in strada ci sembra comunque interessante e quindi abbiamo deciso di focalizzarci soprattutto sulla questione, diciamo, dei fascisti, che adesso magari la compagna vi spiega un attimo, e sulla questione della militarizzazione che stiamo vivendo in questi giorni a Barcellona. Adesso vi spieghiamo.
Ebbene, invece sì, raccontateci un po' allora su come questi movimenti di destra si stanno muovendo a Barcellona.
Sì, ciao di nuovo, ritorna alla voce. sì, quindi c'è la questione, diciamo che quando tutto questo è cominciato a succedere, quando ci siamo resi conto che c'erano tantissime persone disposte a scendere in strada ad evitare addirittura che la polizia portasse via dei politici, quindi c'è stata sta roba, no? Di 7.000 persone in strada circondando le macchine della Guardia Civile in cui c'erano detenuti questi politici, le persone hanno distrutto le macchine della polizia, hanno addirittura rubato all'interno il materiale d'ordinanza, no? Le armi, eccetera, li hanno restituite. Però voglio dire, davanti a una situazione così che si fa, no? Cioè, quindi cioè, si mette un po' tutto il tema dell'intervento, no? Da parte degli anarchici. E sicuramente lì ci siamo resi conto che l'unica cosa che potevamo fare era da un lato unirci per portare un po' il nostro discorso, cioè il nostro punto di vista, e poi andare contro i nemici comuni del resto delle persone che scendevano in strada. E questi nemici comuni sicuramente sono i fasci, i birri e i militari. No, queste tre grandi forze di invasione che sono presenti in questo momento a Barcellona. E la questione dei fascisti è particolare qua a Barcellona, non è la stessa cosa del resto d'Europa. Qui quando parliamo di fascismo parliamo di spagnolismo, non si concepisce in Catalogna che possa esistere un fascismo che non vada dalla mano della bandiera spagnola. Cioè il razzismo per esempio qua non si chiama fascismo, si chiama razzismo. Cioè se sei un razzista esagerato e poi sei catalano non sei fascista, secondo la gestione di qua. Oppure se puoi avere delle rivendicazioni omofobe e poi non c'hai la bandierina spagnola neppure sei fascista. Quindi c'è da capire questa idea antifascista catalana. L'idea antifascista catalana è un'idea antispagnolista. Dunque, quando parliamo di fascisti che scendono in strada a Barcellona, stiamo parlando di persone che difendono l'unità dello Stato spagnolo, che scendono con la bandiera spagnola in mano, che gridano viva Spagna e che rimandano, diciamo, che hanno come referente Franco. E quindi normalmente a Barcellona di questi non ce ne sono, cioè ce ne sono molto pochi, cioè è completamente diversa la situazione a Barcellona che a Madrid. Però sembra che questa roba qua dell'unità di Spagna abbia mosso le coscienze, perché poi la storia del nazionalismo è molto emotiva per molte persone, va più in là, no, di un'idea, o va più in là di una convinzione politica, è una roba proprio che muove le persone a livello emotivo. E dunque se la stessa emotività che ha portato a migliaia di persone a scendere in strada per difendere la Repubblica Catalana è la stessa emotività che porta anche ai fascisti a muoversi in nome del loro nazionalismo, in questo caso il nazionalismo spagnolo. E dunque loro la vedono come una vera e propria crociata. Ci sono migliaia di messaggi nelle reti sociali in cui chiamano tutti i fascisti dello Stato a presentarsi in Catalogna in questa data e quindi a lottare per l'unità dello Stato. E quindi ci sono autobus e autobus di fasci che arrivano in città, quindi non stiamo parlando solo dei fasci di Barcellona, stiamo parlando di fasci di tutto lo Stato che si organizzano per arrivare qui. E che poi ovviamente una volta sciolti questi vanno in giro alla ricerca dei loro nemici, che poi possono essere il migrante, possono essere il ragazzino indipendentista, può essere anarchico, il punk o quello che cazzo ci hanno davanti, no? E dunque sì, la situazione rispetto al tema dei fascisti è preoccupante. E in città, in queste notti c'è stata una chiamata collettiva andare a, per esempio, a mettere i cartelli e i manifesti, sì. i manifesti e ci sono stati vari compagni minacciati da fascisti, cosa che normalmente non succede, cioè, qui a Barcellona non succede che esci di notte e ti trovi coi fasci, in questi giorni è successo a varie compagne. Quindi in risposta all'aggressione fascista o all'aggressione degli sbirri si sono creati, diciamo, tre grandi gruppi che agiscono, grandi gruppi più o meno grandi, diciamo, possiamo dividere in tre gruppi, no? di comitati di difesa organizzati dalla gente, dei comitati di difesa delle urne o delle strade o del quartiere. Da un lato ci sono i comitati di difesa del referendum, che sono chiamati dagli indipendentisti, ovvero dalla sinistra parlamentaria o extraparlamentaria. I comitati di difesa del referendum si organizzano nella difesa dei seggi elettorali di ogni quartiere e hanno come consegna quella di avere una resistenza pacifica e non violenta, e vogliono utilizzare soprattutto i numeri per difendere con i propri corpi la possibilità delle persone, perché le persone vadano a votare. Quindi questo è quello che sta proponendo la CUP, la sinistra, eccetera. Poi dall'altro canto ci sono i comitati di difesa del quartiere, che questi, i comitati di difesa del quartiere, sono più libertari. Cioè, insomma, sono di quei compagni confusi che in preda a questo delirio indipendentista si mettono a difendere i seggi elettorali. E quindi in questo caso hanno un atteggiamento non troppo pacifico e comunque hanno voglia di difendersi anche dai fascisti. Mi seguite?
Certo.
Ok, quindi ci sono questi comitati di difesa del referendum, del quartiere, che sono un po' più libertari, per così dire, però che sì, hanno intenzione di difendere proprio in sei seggi elettorali, però hanno anche un aspetto antifascista, anche un po' più attivo, anche un po' più violento, se vogliamo dirlo così. E poi il terzo punto, diciamo, è invece la proposta di altri quartieri che hanno detto noi, che in cui magari ci sentiamo molto più identificate noi, che diciamo non abbiamo voglia di difendere i seggi elettorali, non abbiamo voglia di difendere un diritto al voto perché non se ne frega un cazzo del voto, però sì che vogliamo essere in strada a difenderci contro i fascisti, e sì che vogliamo essere in strada in caso in cui le persone, cioè in caso di una rivolta popolare, ok, che è uno scenario che ci si sta presentando davanti agli occhi, di questa famosa rivolta popolare, o in caso di una rivolta popolare vogliamo essere lì. Dunque, però cercando di portare davanti un discorso in cui diciamo, non lo so, che non ci interessano le frontiere, non ci interessa la costruzione di un nuovo Stato, non ci interessa comunque il loro nazionalismo, e stiamo cercando di farlo attraverso come se fossero dei gruppi di autodifesa, praticamente.
Tra parentesi, scusami se ti interrompo, questi comitati di difesa richiamano espressamente con rimando storico i comitati di difesa di Barcellona, che furono così, comitati di difesa di quartiere e di strada, che furono proprio la base organizzativa con cui durante, insomma, il putsch di Franco si riuscì a sconfiggere i fascisti e a cacciarli dalla città di Barcellona, e quindi proprio era proprio questo modello di organizzazione di strada, di auto-organizzazione, che poi all'epoca ebbe, diciamo, l'efficacia di sconfiggere i fascisti, e quindi, insomma, il rimando storico mi sembra evidente a quel importantissimo, tutt'oggi, insomma, molto molto interessante modello di auto-organizzazione. Ma ti volevo anche chiedere invece, rispetto al referendum, volevo chiedere, insomma, per chi vuole rispondere invece, che analisi critica avete, insomma, sviluppato verso questa situazione del referendum, se avete un po' analizzato.
Se ti va bene, io ti risponderei un momento sul fatto del richiamo storico, che direi piuttosto magari fosse veramente un richiamo storico su quell'autodifesa così efficace, scendere in strada contro i fascisti, perché la verità è che nella pratica, cioè, stanno facendo una apologia del pacifismo terribile, cioè, nel senso, in questo momento, essendo questo un fenomeno anche molto mediatico, al catalano medio gli conviene molto di più essere preso a sprangate dai fascisti e poi esce una bella foto sul giornale in cui è stato sprangato dalla polizia, piuttosto che dare un'immagine di un'autodifesa o comunque di un atteggiamento violento. Cioè, in questo momento il catalano medio sta difendendo la democrazia e sta dicendo che lo Stato spagnolo è fascista e che gli sta impedendo di votare. Quindi, voglio dire, questo richiamo storico ai comitati di difesa del quartiere, che giustamente si rifanno a quello al momento della guerra civile, poi nella pratica loro a livello mediatico non vogliono dare un'immagine, diciamo, di un'autodifesa violenta, vogliono dare un'immagine dello spagnolo fascista contro il catalano democrata. Quindi da questo punto di vista non è così figo. È ovvio che poi in mezzo a tutto questo scendere in strada, in mezzo a tutta questa gente, ci sono settori di persone, di movimento, di gente che piuttosto dicono: ok, noi in questo contesto ci vogliamo mettere con un altro tipo di atteggiamento, un atteggiamento di autodifesa reale. Però, se consideriamo la maggior parte del numero totale delle persone che scenderanno in strada, il pronostico che noi abbiamo fatto è piuttosto da 15enne, cioè moltissime persone in strada, però moltissime persone buttate a terra, le mani alzate a prendere randellate. Quindi questo è quello che un po' ci immaginiamo. Poi bisogna vedere, perché non dipenderà solamente da quello che le persone vogliono fare, dipenderà anche da cosa faranno i fasci, da cosa faranno gli sbirri, e se loro alzano tantissimo il livello della violenza è normale che poi le persone non hanno voglia solo di subire e in questo caso speriamo si ribellino. E rispetto invece a un'analisi anarchica sul tema del referendum ti passo la compagna numero 2.
Così ho rifatto un po'. Bentornata pure a te. Fate pure i cambi al volo, non c'è, diciamo, noi non ci scandalizziamo.
Ok. No, in realtà la questione è abbastanza spinosa, perché poi secondo me è una questione che si presenta in tanti altri momenti, sicuramente non solo qua, di come interveniamo per delle rivendicazioni che non sono necessariamente le nostre, ma dei momenti che sicuramente utilizzano o sembrano o vogliono utilizzare delle pratiche che invece nostre sono, no? Quindi c'è un ragionamento forse che avremmo dovuto fare prima o che forse sempre dobbiamo fare, e poi alla fine ci arriva sempre la pallonata in faccia, come abbiamo, diciamo, in maniera ironica detto. E quindi la questione, diciamo, le questioni che appunto, come già dicevamo prima, vorremmo portare almeno da un punto di vista di contenuti, perché poi le pratiche si vedranno appunto ora dopo ora, e sarà sicuramente da un lato la questione contro la militarizzazione, perché appunto adesso Barcellona è completamente presidiata in maniera più o meno visibile, però diciamo c'è una presenza forte appunto di corpi militari e corpi di polizia, e quindi portare avanti un discorso da questo punto di vista, cercando quelle complicità che possiamo trovare in questo discorso, perché poi non bisogna dimenticare che i Mossos, ovvero la polizia catalana, in questo momento addirittura hanno ricevuto delle manifestazioni d'appoggio della popolazione catalana, perché sono stati diciamo come dire scalzati dalla presenza della polizia nazionale, e quindi si aggiunge diciamo della complessità. E poi sicuramente il discorso sulla questione delle frontiere, perché non che crediamo in un progetto di Repubblica Catalana, ma anche forse diciamo in questo progetto evidentemente tutta la questione delle frontiere, della migrazione dei migranti è completamente dimenticata, completamente invisibilizzata, e ovviamente come ogni buon Stato si immagina con delle frontiere delimitate. E quindi diciamo uno dei discorsi che vorremmo anche portare tra domani e domani l'altro in strada sarà anche diciamo un'attenzione sulla questione della frontiera, proprio perché è la grande assente
della, diciamo, dell'agenda politica, delle rivendicazioni di questi giorni. La grande assente anche in quei movimenti di sinistra che normalmente sono, diciamo, anche seppur a modo loro, però sono sempre un pochino più sensibili al tema, però che appunto spinti da questo sentimento così viscerale del Catalunya muerte, non hanno proprio considerato tutti coloro che in Catalunya si vivono, che vivono una repressione diaria giornaliera da parte delle forze di polizia e dei fascisti, ma che cioè, non saranno più liberi in una Repubblica Catalana più di quanto non lo siano, di poco che lo siano in uno Stato spagnolo, in una monarchia spagnola. Quindi questi sono un po' i discorsi che vorremmo portare. Dall'altra parte, diciamo, in molte ci stiamo chiedendo, sorridendo, che succede se ci ritroviamo, diciamo, in una situazione comunque di tensione davanti a un collegio elettorale, quindi davanti, diciamo, delle persone molto arrabbiate perché non sono state, perché non hanno potuto votare. Che cosa dovremmo fare? In realtà penso che su questa cosa non lo sappiamo. Vorremmo arrivare lunedì e dirci che non abbiamo difeso delle urne. Molti compagni in realtà sì che lo faranno, nel senso sì che hanno deciso che il momento è questo e che il momento comunque presuppone anche diciamo fare delle come dire dei compromessi ideologici, perlomeno non di pratiche, però perlomeno ideologici, e quindi di difendere appunto permettere alla popolazione di votare e quindi diciamo stare in quei momenti in cui non le viene permesso. È un discorso complesso che speriamo di avere lunedì almeno dall'esperienza un'altra risposta. Poi uno degli argomenti, questo perché ne ho parlato con una compagna di là ieri, uno degli argomenti che anche molti compagni di qua stanno portando avanti più in là, diciamo, della identità che si sentono i catalani e più in là del mostro fascista allo Stato spagnolo, è anche la questione, diciamo, di un ideale di uno Stato più piccolo, quindi diciamo una sorta di
piccola patria.
Esatto, una piccola patria più facile da distruggere o più facile da combattere. Io credo, e questa è un'analisi che condividiamo in varie, che in una, diciamo, in un contesto come quello che è il contesto europeo, non stiamo parlando di Kurdistan, non stiamo parlando di sud del Cile, stiamo parlando dell'Europa, diciamo, uno Stato più piccolo mai sarà, diciamo, uno Stato più meglio da combattere, ma sarà sempre comunque inserito dentro un contesto che rimane immutato. Cambieranno, ci saranno solo un pochino di frontiere in più e meno, però insomma le relazioni di potere rimarranno le stesse e la capacità di controllo anzi forse aumenterà. E poi tra l'altro, appunto, ricordando l'ultima cosa, ricordando la memoria storica, sembra anche un po', a volte ci riflettevamo, che alcuni dei compagni, alcuni degli anarchici che hanno deciso comunque di avvicinarsi a questo movimento della sinistra indipendentista e comunque al modello indipendentista, ricordiamo che alla fine storicamente in Spagna in queste alleanze gli anarchici sono stati, diciamo, pugnalati alle spalle, sono stati fucilati alle spalle, e questa, diciamo, è una storia non così recente come Franco, ma sicuramente fa parte di una memoria storica che forse si dovrebbe ricordare, perché, diciamo, le esperienze nella guerra civile è stato che gli anarchici sono stati praticamente decimati dalle forze comuniste, e quindi ecco, insomma, adesso siamo nel 2017, ma
diciamo Stalin adesso non ha più, insomma, la stessa importanza dell'epoca come affossatori di rivoluzioni, però insomma non si sa.
Esatto.
Bene, esatto. A cominciare da quella russa, ovviamente.
Esatto, sì, no, ma anche come Spagna, proprio a Barcellona, di fatto.
Niente, vi volevo dire invece, non so, domani, insomma, poi tutti probabilmente siamo nei prossimi giorni di fronte al momento cruciale di questa vicenda, che insomma si potrebbe risolvere in una bolla di sapone oppure in una mattanza di piazza, insomma, in cui molta gente verrà repressa, incarcerata, bastonata, oppure anche in qualcos'altro che magari non ci immaginiamo, che ci possiamo immaginare. Lo vedremo, ecco, con curiosità, con attenzione sicuramente, ma vi chiederei invece, non so, visto che insomma chi sta lì poi ha più il polso della situazione, più si può fare un'idea, anche insomma se è difficile poi chiaramente dare un pronostico calcistico, diciamo, rispetto a quello che succede, ma vi chiederei che idea vi siete fatte rispetto a cosa accadrà nei prossimi giorni.
Citando una frase molto famosa, farò una previsione: tutto è possibile. Non lo so, ma diciamo che ci sono questioni di probabilità. La probabilità che ci siano botte da orbi è altissima. Adesso chi picchia chi non lo sappiamo. Non sappiamo se sarà lo Stato che menerà gli indipendentisti, se siamo noi che meniamo i fascisti si menano a noi e gli indipendentisti, se ci meniamo tra anarchici e indipendentisti, si capisce niente. Quindi le botte ci sono. Nel pronostico.
Dispiace che non ci siamo a questo punto.
Dice che gli dispiace che non ci sono.
Stava scherzando.
Quindi, boh, questo è uno dei pronostici. Poi c'è la questione della possibilità di un colpo di Stato. Cioè, questo che dicevo un po', non so se lo dicevo prima. Cioè, il fatto che c'è la possibilità che davanti a una dichiarazione unilaterale di Catalogna come indipendente, cioè, ci sia un colpo di Stato spagnolo che cerchi di ristabilire l'ordine e l'unità nazionale, no? Quindi questo è uno scenario possibile, non molto probabile, però possibile. E poi c'è la questione che in questo momento, per esempio, già a partire da stasera la Guardia Civile ha l'ordine di chiudere quelli che sono i seggi elettorali. Quindi già da stasera le persone che vogliono votare, vogliono difendere il referendum, cominceranno ad occupare le sedi del voto, quindi le scuole, i locali del comune che sono stati ceduti per effettuare le votazioni. Dunque a partire da stasera ci potrebbe essere già un'escalation di violenza, a partire dal fatto che comunque gli sbirri cercheranno di evacuare questi posti, di sgomberarli. Addirittura si è parlato della possibilità che se non hanno in sede i luoghi fisici dove votare, c'è chi suggerisce di montare dei seggi elettorali per strada, quindi difesi a corpo dalla gente. Uff, che altro dire? Non so. Cioè, ci sono vari gruppi di fascisti che hanno chiamato delle concentrazioni nelle zone centrali della città. Stiamo parlando di Piazza San Jaume, Piazza Catalunya, cioè proprio al centro della città i fascisti stanno chiamando delle concentrazioni. È una cosa allucinante, io non me la posso neppure immaginare, considerando che per strada ci saranno migliaia o milioni di persone, veramente. Quindi non so. Se mi fate delle domande magari posso rispondere.
No, prego, no, è questo. Volevamo solo sapere un po' cosa immaginavate delle giornate, così, diciamo, questa curiosità, ovviamente nessuno poi lo può sapere, lo vedremo, diciamo, nei prossimi giorni che lo accadrà. Sicuramente, appunto, come dicevate, una situazione grave che può avere risvolti anche pesanti o anche interessanti, insomma, se dovesse finire poi in altra maniera. Noi cercheremo così di seguire, cercare di capire quello che accade, ovviamente da distante, perché va bene.
Poi un altro scenario possibile è una gran bolla di sapone. Cioè, un altro scenario possibile è il fatto che, per esempio, le persone diventino in sé dei garanti del pacifismo, che con i propri corpi evitino qualsiasi tipo di conflitto. Non lo so, cioè anche questo è uno scenario possibile, no? Tipo stile stile 15M, no? di quelle situazioni in cui vedevamo per strada milioni di persone indignati, cioè quello che in Italia si conosce come indignati, che milioni di persone in strada, e se qualcuno semplicemente aveva in mente di far qualcosa si trovava addosso a centinaia e centinaia di persone che gli gridavano no alla violenza. Quindi non so.
Sì, sì, mi sembra che sia più che altro il governo spagnolo che ha mostrato tutto il suo aspetto autoritario e anche ha chiarito come quello che noi definiamo fascismo o democrazia sono due forme assolutamente reversibili, che storicamente si sono trasformate a seconda delle esigenze di una classe dominante l'una nell'altra. E se pensiamo alla transizione del governo franchista, che è stato traghettato poi come istituzione nello Stato spagnolo senza subire sostanziali cambiamenti, o se pensiamo a tutti i governi democratici che hanno avuto svolte autoritarie, ecco che il potere, quindi le classi al potere, la burocrazia di Madrid sia disposta, sia desiderosa di fare una prova di forza per dimostrare che certi interessi, certi poteri, certe istituzioni non si toccano, sembra da qua vedere una cosa più che probabile. Tutti i segnali che sta dando non sono certo rassicuranti in questo senso.
Certo, no, ma da questo punto di vista moltissime persone che stanno scendendo in strada in questi giorni non necessariamente sono persone che hanno a cuore l'indipendenza, cioè sono persone che comunque con il retaggio fascista che avevano, cioè nel senso che con il fatto che avevano questo ricordo della dittatura stanno rivivendo momenti della propria gioventù e non hanno nessuna intenzione di viverla, cioè per molte persone questa cosa è come un retrocesso nei diritti civili. Quindi per esempio non so, ne parlavo con una compagna che la sua mamma ha vissuto la dittatura, cioè, lei diceva a me non me ne frega niente del voto, ma scenderò a votare, e non ci avevo pensato fino a 2 settimane fa di andare a votare, ma adesso andrò a votare perché non accetto questo atteggiamento fascista dello Stato spagnolo, e perché mi sto rendendo conto, diceva la signora, che il PP, che sarebbe il Partito Popolare che in questo momento è al potere, è l'erede diretto
del franchismo,
no? Sì, c'è anche questo sentimento qui antifascista che in ogni caso sta venendo fuori, cioè se lo Stato spagnolo non fosse stato veramente così stupido non ci sarebbe stato questa escalation. Addirittura non so, Inghilterra per esempio è preoccupatissima perché è nel seno dello Stato inglese, ci sono tantissimi focolai indipendentisti, e dice porco Dio, lo state facendo così male che adesso qualsiasi rivendicazione indipendentista in Europa prenderà forza dalla rivendicazione indipendentista catalana, perché veramente se fossero stati zitti e lasciati fare il loro referendum di merda probabilmente non si sarebbe generata questa situazione
incontrollabile. Chiaro, no, è chiaro che come l'esempio
l'esempio
catalano può generare tutta una serie di spinte secessioniste, indipendentiste, di appunto di piccole patrie che sono presenti in Europa sotto varie poi schieramenti politici di destra o di sinistra, quindi potrebbe essere un detonatore per processi che si potrebbero espandere a macchia d'olio in senso di balcanizzazione della parte ricca dell'Europa, anche se ovviamente la situazione balcanica aveva sia delle pressioni esterne sia una situazione di economica differente da quella che c'è delle ricche parti dell'Europa, dove ovviamente ci sono queste spinte, ma non c'è la miseria sociale che può anche portare la gente a rischiare la propria vita. Qua ovviamente parliamo di persone ricche, spesso, che o comunque più ricche anche di altre, che rispetto ad altre parti del mondo, che vogliono difendere il loro benessere, ecco, lo mettono sicuramente in considerazione. Sentite, prima di concludere poi questo collegamento, vi lascio un attimo la parola se avete qualcosa che volete aggiungere in conclusione. Abbiamo ancora qualche minuto.
Ok. Semplicemente per quelli che fossero all'ascolto, che questa fine settimana vengono a Barcellona c'è una manifestazione interessante, molto interessante la città, e non sto facendo per niente pubblicità da nostra parte che è una manifestazione contro la militarizzazione, contro le frontiere, contro la polizia, che ci sarà questo sabato alle 7 nel Raval, che è un quartiere con alta densità di immigrazione nel centro di Barcellona. E boh, sì, dire che ci sarà questa manifestazione che cerca di portare un altro tipo di discorso in strada. E poi aspetta, vi passo la compagna, io intanto questo vi saluto e grazie per
essere. Ciao, grazie intanto.
No, sì, secondo me l'altra cosa, che non è una osservazione su quello che stiamo vivendo là, ma sicuramente una roba che in più ci dobbiamo chiedere, o forse ci stiamo già chiedendo, è cioè, che si fa in queste situazioni, soprattutto come facciamo per non arrivare a 2 settimane prima e improvvisamente rendersi conto che sono queste situazioni alla porta, e capire magari anche assieme da esperienze diverse, che sono esperienze eterogenee, che hanno questo punto in comune, capire quali sono i possibili interventi e come non perdersi, no? Noi adesso stiamo pensando tipo come essere anarchici il 1° d'ottobre e non morire nel tentativo, quindi insomma questo è quello che è il grande punto di domanda, quindi sono aperto il dibattito.
Bene, beh, insomma, è onesto porsi le domande quando bisogna porsele. Sentite, niente, noi vi, insomma, bocca al lupo per queste giornate, e poi penso ci risentiremo poi magari nei prossimi giorni per vedere un po' come sta andando la situazione, per seguirla.
Okay.
E niente, un qua da, vediamo.
Grazie a voi.
Un abbraccio. E un
mandateci
saluto.
La foto della scheda elettorale.
Esatto, lo faremo. No, di noi con la vecchietta, tipo che col nostro corpo la difendiamo mentre va a votare.
Mi raccomando.
Ciao,
grazie,
ciao,
ciao,
grazie.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Bene, diciamo, questo insomma collegamento alla Barcellona si è concluso. Poi vedremo, appunto, come abbiamo detto, gli sviluppi, li seguiremo nei prossimi giorni. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi andiamo a concludere.